Al di là della notizia. Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio Radio Vaticana Italia da Antonella Palermo, sesto giorno di negoziati a Ginevra, il summit per la pace in Siria tra governo e opposizione. Ieri le delegazioni hanno annullato per divergenze la sessione pomeridiana. Gli insorti continuano a chiedere l'estromissione di Assad dai nuovi assetti, mentre Damasco ha ribadito che il presidente siriano è una garanzia per superare la crisi. Il regime è inoltre tornato ad accusare gli Stati Uniti di aiutare i terroristi. E intanto oggi sono 6 mesi dal rapimento del padre gesuita Paolo Dall'Oglio, scomparso a Raqqa, zona controllata dalle milizie islamiste dello Stato Islamico dell'Iraq. In tante città del mondo da ieri si stanno celebrando messe e veglie di preghiera per la liberazione di tutti i rapiti in Siria. Massimiliano Menichetti ha raccolto il commento di Monsignor Mario Zenari, nunzio apostolico a Damasco.
Purtroppo sono ormai 6 mesi, fra qualche settimana 12 mesi che sono scomparsi altri 2 sacerdoti, sempre nelle vicinanze di Aleppo. Sarà fra 3 mesi un anno dal rapimento dei 2 vescovi ortodossi. Ecco, di tutte queste persone purtroppo non c'è nessuna notizia.
Qualcosa di più si sa invece sulle 12 monache rapite a Malula?
Questo è un caso un po' più rassicurante, dove si ha qualche notizia, di quando in quando possono telefonare a qualche altra religiosa.
Dunque la Siria è piombata anche in questa spirale drammatica dei rapimenti, che sono tantissimi.
Può parlare di migliaia e diverse persone rapite a scopo di ottenere denaro. C'è poi la tipologia politica e poi c'è della gente che è scomparsa e non si sa per quali motivi. Direi è uno dei flagelli che ha provocato questa guerra, e occorre anche qui sostenere queste povere persone rapite, le loro famiglie, con la nostra preghiera.
Saman Daoud vive a Damasco, è siriano, un cristiano cattolico, parla bene l'italiano perché ha avuto modo di studiare al Politecnico di Milano e si adopera con l'associazione Ora Pro Siria proprio per salvare in qualche modo questo paese e per pregare per la pace in Siria. Ha conosciuto bene padre Dall'Oglio.
Io l'ho conosciuto personalmente già dagli anni 98, 88 scusate. Una persona ama molto la Siria e ha dato molto per il paese, ha dato molto pure per la Chiesa cristiana, e ha fatto rivivere la vita monastica ricostruendo il monastero di San Mosè, l'Abisino. Mi dispiace molto per la sua scomparsa, anche se io con lui non ci condividiamo bene nell'idea politica, però questo non toglie il mio voler bene a questo uomo, al suo entusiasmo, alla sua fede cristiana. Di secondo, per la situazione in Siria, già dall'inizio della partenza di Ginevra 2, io avevo già detto quando ero in Italia a ottobre scorso, facendo delle conferenze, parlando con dei amici, parrocchie, scuole, che io non vedo tanta speranza in Ginevra 2. Perché? Perché ancora la questione siriana non è tanto matura, cioè la decisione internazionale non è ancora avvenuta. Purtroppo il problema siriano non è più un problema interno, all'interno del paese. Come voi sapete, ci sono dei combattenti stranieri, ci sono dei salafiti, wahabiti, estremisti che derivano da tutto il mondo, da 83-84 paesi, per cui la questione siriana non è più una questione interna. Per cui bisogna che tutto il mondo, soprattutto l'America e la Russia, si mettano d'accordo veramente, realmente, a bloccare questa guerra assurda, che la paga solamente il popolo siriano.
Obama ha detto: in Siria appoggeremo l'opposizione che rifiuta l'agenda dei gruppi terroristici.
Io in assoluto rifiuto qualsiasi tipo di aiuto di armi. Io sono contro le armi, contro l'uso di armi, sono a favore di una soluzione politica e pacifica. Insomma, la base di trovare la soluzione c'è. Tutti non sono d'accordo di bloccare il fuoco. Allora, dare più armi vuol dire aumentare la linea sul fuoco. Cioè, anche abbiamo visto i grandi esempi della Libia, dell'Iraq, dell'Afghanistan, tutti i tipi di intervento diretto o indiretto, con le armi, con la forza, andrebbe a peggiorare la situazione in Siria. Per cui tutti i siriani, specialmente i cristiani che fanno una parte di, io non parlo mai di minoranze, ma siamo di piccolo gruppo che c'è in Siria, abbiamo molta paura di questo tipo di armamento, perché purtroppo queste armi che manderà l'America andrà a un certo tipo di gruppo. La democrazia la decide il popolo, non sotto l'imposto delle armi, sia dalla parte governativa che dalla parte dell'opposizione.
Saman, ecco, per quanto riguarda la situazione umanitaria, il negoziatore internazionale Brahimi dice che gli aiuti sono pronti e stanno aspettando. L'autorizzazione non è ancora stata data, non ci arrendiamo. Per quanto riguarda la città di Homs, si stanno ancora discutendo i dettagli circa l'evacuazione di donne e bambini, no? Ma non si sa quando l'operazione potrà cominciare. Ci sai dare qualche informazione in più da questo punto di vista?
Io ho parlato con i rappresentanti del governatore, cioè il suo ufficio media del governatore di Homs. Loro sono pronti appena arrivano le decisioni da Damasco. Perché la questione di Homs è molto delicata. Padre Franz, che è gesuita, che si trova con una parte dei civili e i ribelli armati nella zona di Al-Amidiya, stanno in una situazione talmente brutta. Però non guardiamo solo un lato solo. Di trovare una soluzione non è tanto difficile, secondo me. Non ci vuole Ginevra 2 per trovare una soluzione per una questione umanitaria. La questione è di parlare di Adra, che si trova nella periferia di Damasco, dove i ribelli hanno preso come scudo umano 100.000 persone. Parliamo di Aleppo, che ci sono più di 1,5 milioni di civili messi in assedio da questi ribelli armati. Allora, se si riuscissero a Ginevra 2 trovare una soluzione per Aleppo, che è una città talmente importante, allora si potrebbe parlare di andare avanti col negoziato.
Assolutamente, la nostra attenzione è a tutto il paese, in tutte le sue regioni, a cui noi auguriamo davvero
quello che intendo
una buona
dire
sorte.
È bisogna che tutti quanti si mettano la buona volontà di salvare questi civili che non hanno nulla di colpa, che sono messi tra due piedi di due potenti, purtroppo noi civili che paghiamo la tassa. Cioè, arrivano i conti di mortai dalla periferia di Damasco, colpire nella nostra zona, che noi non c'entriamo nulla, e loro vogliono combattere contro il regime. Il regime risponde. Insomma, chi cade in mezzo, come sempre, sono i civili.
Grazie, molti auguri.
Anche a voi, grazie mille. Grazie.
Ed è stata citata questa città di Aleppo, dove un numero imprecisato di civili è intrappolato sotto le macerie di due edifici residenziali crollati in seguito al bombardamento aereo da parte di elicotteri del regime di Damasco. Ma torniamo ancora alla città di Homs. Il padre gesuita Ghassan Sawi, che dirige il centro educativo di Nouza, questa scuola che è frequentata da 700 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, dove c'è anche un centro per disabili che accoglie tutti senza far nessuna differenza di religione, un luogo simbolo, ecco, in cui si opera da anni per la pace, il dialogo e la solidarietà nel paese. Roberta Gisotti ha intervistato proprio padre Sawi, ascoltiamo.
Accanto a noi, proprio quasi meno di un chilometro, un solo chilometro, c'è la gente, i nostri amici lì che sono, che vivono un tempo difficile, e molto difficile direi, anche perché non hanno più da mangiare e nemmeno c'è per gli aiuti umanitari, non hanno quasi niente, c'è il freddo ora, nemmeno hanno come i medici oppure medicine, tutto ciò non hanno niente. Ecco, noi viviamo accanto a loro, però non possiamo fare niente, solo la preghiera e l'speranza che finalmente tutti i responsabili rispondino in modo buono, giusto, per aiutare la gente lì.
Ecco, abbiamo saputo che domenica scorsa c'era stato un accordo appunto per liberare almeno le donne e i bambini, un accordo che era stato annunciato a Ginevra dal mediatore internazionale dell'ONU e della Lega Araba, Brahimi. Voi sapete niente perché questo accordo sia saltato?
Infatti sì, c'era qualcosa, abbiamo sentito, però finora non c'è niente sul terreno. E sembra che ci sono negoziazioni per liberare tutti i civili del dentro, e poi sembra che queste negoziazioni sono difficili, assai difficili e spinosi, proprio perché ciascuna parte cerca un po' i loro propri interessi.
Quanti sono i civili?
Non saprei dire il numero giusto, però tutta la gente un po' al di dentro, c'è quasi 3.000 o 4.000 massimo di persone.
Ecco, padre Sawi, lei è direttore di una scuola ad Homs. Come prosegue la vita di tutti i giorni?
Assai normale, noi viviamo. Però sempre sentiamo le voci del mortaio oppure delle armi, quindi sentiamo sempre che siamo in guerra, ma proviamo di vivere come al solito, e quindi la vita continua avanti, proviamo di accogliere la gente, aiutarli, anche i bambini che vengono alla scuola, al centro. Proviamo di dargli qualche sicurezza, qualcosa per compensare, diciamo, la durezza della guerra, la crudeltà della guerra. Quindi accogliamo i bambini ogni giorno e diamo a loro il tempo, lo spazio per sviluppare i loro carismi, talenti, attraverso la musica, la musica, il teatro oppure il dipinto, lo sport, e anche aiutarli nella scuola per andare avanti nei loro corsi e la scolarità, cioè. Cosa ancora potrei dire?
Tutte le speranze sono quindi riposte in questo momento su Ginevra, perché le parti in conflitto trovino finalmente un modo per liberare la popolazione siriana da questo incubo?
Infatti sì, dobbiamo sperare contro ogni vive speranza, però è difficile, sappiamo anche che la situazione non è facile. trovare una soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti non è una cosa semplice. Speriamo che solo questi che stanno in dialogo mettino in prima l'interesse del popolo siriano, di tutta questa gente povera che soffre ogni giorno, che non hanno da mangiare, non solo a Homs, ci sono altre città, altre zone dove non hanno niente da mangiare, nemmeno le condizioni buone della vita, nemmeno il minimo delle condizioni, quindi c'è 2 o 3 milioni quasi di persone che non ricevono niente dell'aiuto umanitario, quindi sì, la situazione in Siria in genere non è buona. Non solo per noi cristiani vogliamo l'aiuto, ma anche per tutti i nostri fratelli musulmani che sono dentro, e anche per questa questione di far uscire la gente, soprattutto le donne e i bambini, sarebbe meglio di far uscire tutta la famiglia, perché le donne cosa potrebbero fare senza i loro uomini? E quindi tutte le famiglie che vogliono uscire dalla città vecchia assediata devono uscire senza far differenza, solo perché l'uomo davvero vale la pena, l'uomo deve uscire, deve vivere, non deve morire per tutte queste condizioni difficili.
Ed era il gesuita padre Ghassan Saoui al microfono di Roberta Gisotti da Homs, dove dirige il centro educativo di Nouzza. Si diceva a Ginevra: l'opposizione chiede l'uscita di scena di Assad, il governo rifiuta di discutere questo punto. Il negoziatore internazionale del vertice, Brahimi, ha sottolineato che i colloqui non sono facili, probabilmente non lo saranno nei giorni a venire. Intanto la Gran Bretagna accoglierà in via temporanea centinaia di rifugiati dalla Siria, privilegiando donne e bambini, vittime di violenze sessuali e torture, anziani e disabili. Il Regno Unito collaborerà con le Nazioni Unite in questa iniziativa, ma non prenderà parte al piano dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, che ha visto già alcuni paesi europei dare la loro disponibilità. La Germania si è detta disposta ad accogliere 10.000 profughi, mentre la Francia 500. Vogliamo chiudere questo approfondimento sulla Siria con la testimonianza che abbiamo raccolto pochi minuti fa di una religiosa italiana che da diversi anni vive in Siria. Ascoltiamo.
Beh, forse non è una cosa ideale da dire in un'intervista, però mi sembra che in generale c'è molta stanchezza in questo momento di fronte alle parole, di fronte a tutto quello che sta ruotando attorno alla Siria, nel senso che la sofferenza che c'è, che è tanta soprattutto nella gente, come sempre affina il cuore, affina l'intelligenza anche. Mi sembra che la gente a questo punto ha un sentimento chiaro di dove si cerca un bene e dove non si cerca. Allora, tutti gli sforzi che si stanno facendo, tutto sembra, da qui, almeno visto da qui, non sembra sempre mosso dal vero desiderio di una ricerca di bene, sembrano un po' sempre le logiche di un interesse, di una potenza, comunque di un'affermazione. Anche Ginevra, devo dire che non sembra suscitare grandi aspettative, nel senso che i presupposti di partenza sono sempre un po' gli stessi e la gente sente quando si cerca il bene o no. Mi sembra che questo qui è un po'... Allora, non è una visione negativa, nel senso che la gente fa fatica a sperare, questa è una grossa tristezza, cioè ci sono le persone sotto le macerie, c'è il freddo, ci sono le distruzioni, però c'è anche quello che noi vediamo, è anche questo diminuire da una parte della speranza, ed è la cosa più triste, perché di fronte a un futuro, anche per i giovani, questa fatica a sperare davvero. Nello stesso tempo, proprio perché c'è chi lavora per un bene in questo, a partire dal Papa, ma lo vediamo, ci sono persone che cercano veramente il bene dei siriani. Questa è la speranza, molto più che in conferenze, che va bene, saranno anche necessarie, ma E la gente in questo ha una capacità di vita, una capacità di forza, là dove c'è qualcosa che si muove. Credo che la vera speranza in questo momento sono i siriani stessi e quello che può muoversi, perché comunque la vita è più forte della morte. Questa è la cosa che resta evidente in tante piccole cose, in tanti gesti che non saranno mai sui giornali, ma che la gente vive di solidarietà, di bene, di vicinanza nella sofferenza. Penso che vista da qui in questo momento è la cosa che noi viviamo di più e che sentiamo, no? Anche come sofferenza, proprio la sofferenza di una speranza che non si riesce a mettere nelle tante parole, ma nella vita concreta e nel bene, quando c'è il bene si sente, appare. Credo che anche a livello internazionale bisognerebbe porsi le domande giuste sulle cause e sulle soluzioni giuste. E questo sono pochi che lo fanno, almeno da quello che appare da qui.
Continuiamo a parlare di Siria alla luce dei 6 mesi dalla scomparsa del padre gesuita, padre Paolo Dall'Oglio, che aveva rifondato il monastero siriano Deir Marmusa, dove vivono monaci anche non siriani, ma che amano profondamente questo paese e si impegnano ogni giorno a pregare per la pace e il dialogo anche interreligioso. Ebbene, anche alla luce di questa scomparsa e di tutte le persone che ancora sono rapite, di cui non si ha notizia, Massimiliano Menichetti ha intervistato il giornalista inviato del quotidiano La Stampa, Domenico Quirico, che fu rapito in Siria, precisamente ad Al-Qusair, il 9 aprile scorso, dove si trovava, per raccontare un altro capitolo della guerra siriana, 152 giorni di prigionia tra bombe, fughe ed umiliazioni. Ascoltiamo il suo racconto.
La situazione in Siria, ahimè, assomiglia ormai molto a quella di altri paesi che purtroppo ho conosciuto nella mia vita professionale, ad esempio la Somalia, dove c'è il caos, e nel caos si allineano rivoluzionari, profeti, controrivoluzionari, ma anche banditi, marmaglia, delinquenti, gente che si traveste con le bandiere delle rivoluzioni e delle fedi per riempirsi le tasche. Questa purtroppo è la realtà della Siria di oggi, dove nessuno è quello che dice di essere.
Ecco, più volte hai detto: bisogna andare dove la gente soffre per poter raccontare la sofferenza. Padre Dall'Oglio, 30 anni in Siria, porta con sé la testimonianza di Cristo e la condivisione quotidiana con i siriani delle difficoltà e del dolore. Due volti, possiamo dire, per certi versi simili. Come vedi questa specifica situazione?
Ma io vedo che padre Dall'Oglio è un testimone, ma anche un uomo che ha parlato a favore della rivoluzione siriana, e lo dico con attenzione, perché la rivoluzione siriana che padre Dall'Oglio ha difeso con forza, con vigore, spesso anche scontrandosi ad esempio con le gerarchie siriane, è qualcosa che risale a 3 anni fa, e nel frattempo è profondamente cambiata, nel senso che sul terreno sono arrivati degli attori che prima non c'erano, che sono ad esempio i jihadisti, e sono i gruppi delinquenziali travestiti da gruppi rivoluzionari. E questo hanno radicalmente modificato la situazione e anche la nostra analisi, e i rischi che si corrono a condividere, come giustamente ricordavi tu, il dolore e la sofferenza dei siriani. Ci sono 22 milioni di ostaggi in Siria, 22 milioni di ostaggi, da una parte e dall'altra, ostaggi della guerra, ostaggi dell'orrore, ostaggi della violenza. Questa è la realtà della Siria di oggi.
Tante e contraddittorie sono le notizie sulla sorte dei rapiti in Siria. A volte le speranze si alternano allo scoraggiamento. Quello che vorrei chiederti: è una strategia dei rapitori non far capire, oppure questo si verifica un po', come stai anche anticipando tu, per l'estrema frammentazione dei gruppi, per la composizione diversa di chi rapisce?
Ma sì, è importante, devo dire, è terribilmente importante capire chi ha rapito chi. Perché se uno cade nelle mani di un gruppo jihadista è una cosa, se uno capita nelle mani di un gruppo di delinquenti trattino rivoluzionari che puntano sostanzialmente a guadagnare del denaro, estorcere del denaro, e se questo è diventato la principale industria siriana, se poi a questo si aggiungono l'esistenza, di cui non ho le prove, ma che è quasi certa, di gruppi, diciamo, governativi travestiti da gruppi jihadisti, perché anche questo è possibile in Siria oggi, allora tutto il problema cambia, perché i jihadisti si muovono secondo delle loro intenzioni, che spesso non sono quelle del prendere soldi, gli altri invece sì. E allora essere preso dall'uno o dall'altro modifica radicalmente le probabilità di uscirne, la durata del sequestro, le condizioni del sequestro, perché anche questo è importante. C'è una quantità di variabili, e la situazione in Siria cambia a una velocità impressionante. Me ne sono accorto io, che ero andato a gennaio e avevo trovato una certa situazione, sono ritornato a marzo e ne ho trovato una completamente diversa, e sono rimasto, se volete, vittima di questa rapidità del mutare delle condizioni della situazione.
Proprio ai nostri microfoni, dopo la tua liberazione, hai detto: non dimenticate le persone sequestrate, perché la cosa più tremenda è l'idea di essere soli. È così?
Ah sì. La solitudine è peggio dei sequestratori, il senso dell'abbandono, l'angoscia. Di pensare che sei caduto in una condizione che non cambierà più, perché nessuno penserà più a te o provvederà a te, la vertigine della solitudine è una delle cose più terribili che uno possa provare nella vita, e l'idea che, come è stato per me, credo anche per altri sequestrati, tra cui sicuramente anche padre D'Alloio, anche se non ho alcun elemento per, diciamo, concreto per parlare della sua situazione, perché non so nulla. Ci sono una parte di questo status e dello Stato italiano che si batte con determinazione, con forza, con coraggio, con umiltà per salvare la vita a coloro che, come me, in Siria sono finiti nell'ingranaggio del sequestro, insomma.
Una cosa che vorrei dirti anche è Monsignor Zenari, il nunzio a Damasco, parla dei sequestri come di una piaga dilagante nella devastazione della guerra, un po' come hai detto tu qualche istante fa, in cui hai anche sottolineato la Siria non è più il volto che conoscevo. Ecco, a Ginevra sono intorno ad un tavolo in queste ore, si sono incontrati opposizione e governo siriano. Qual è il futuro del paese secondo te?
Il problema è che c'è qualcuno che ha... un attore fondamentale di questa tragedia che a Ginevra non c'è, tutti facciamo finta di non saperlo, perché io credo, temo purtroppo, che Ginevra sia una grande figurazione comunicativa da cui non uscirà niente, forse qualche elemento umanitario, non lo so. Io credo che il futuro della Siria sia richiamo un'altra volta un paese tragico e disperato, la Somalia, la somalizzazione, cioè la partizione del territorio che sarà diviso a seconda dei gruppi che lo controllano. Ci sarà una parte controllata dal governo, sostanzialmente le grandi città, e la frontiera con il Libano e la zona alawita, i gruppi jihadisti di varia natura, di vario nome e di varia opacità, perché c'è anche questo elemento, controlleranno, che so, la parte est del paese, i confini con l'Iran e il confine con la Turchia, e poi ci saranno gruppi più piccoli, che sono quello che rimane della nebulosa dell'Armata Siriana Libera, che era il gruppo, diciamo il braccio armato della prima rivoluzione siriana, che si è disintegrata, che è scomparsa e che controllano altre piccole parti di territorio. Ecco, e dove tosano la popolazione, esercitano il sequestro come metodo per finanziarsi, non necessariamente per comprare munizioni, anche semplicemente per finanziarsi per gli affari loro, perché questa è un'altra realtà che ho potuto verificare di persona, cioè i soldi dei sequestri non servono per comprare le armi, per battersi contro Bashar, servono per vivere bene ai militanti che fanno parte delle brigate di questi gruppi rivoluzionari e delinquenziali.
E questo è l'attore che non c'è?
E questo è l'attore che non c'è, ma neanche i jihadisti ci sono a Ginevra. Dov'è Jabhat al-Nusra a Ginevra? Dove sono i gruppi che si richiamano ad Al-Qaeda? Non ci sono, non parteciperanno mai, perché non prendono ordini da nessuno. Prendono ordini da una strategia che a Ginevra non è presente. Ginevra è un'astrazione. la rivoluzione, i gruppi che sono rappresentati dal braccio politico della rivoluzione siriana sul terreno non contano niente. Non contano niente, vi posso dare un esempio personale e pratico. Non sono riusciti a tirarmi fuori dalla Siria in 5 mesi. Allora è evidente che non hanno nessun controllo dei gruppi armati che si battono contro Assad o che fanno le attività di cui parlavo prima. Cioè stiamo parlando con delle persone che sostengono di essere la rivoluzione siriana, ma che non lo sono più, ammesso che non lo siano mai stati.
In relazione al perdono per i carcerieri che ti hanno tenuto in carcere, a coloro che ti hanno tenuto in carcere, ci sono due vie, avevi detto, che si possono seguire: la vendetta e la rabbia e il perdono. Che posto ha adesso quella terribile esperienza del sequestro nella tua vita?
Io per fortuna avevo una vita di ricambio, cioè la mia vita precedente in cui sono rientrato, ho ripreso il mio lavoro, racconto altre storie, altri uomini. Purtroppo non posso raccontare la Siria come vorrei, perché per evidenti motivi in Siria credo da un po' di non ci potrò andare. Ci sono i siriani che io ho conosciuto, i siriani che mi hanno catturato, anche quelli che invece vivono come vittime e come sequestrati, pure loro la tragedia, che sono la grande maggioranza da una parte e dall'altra, cioè sia nel fronte dalla parte controllata dai governativi, sia dalla parte controllata dai ribelli, che questa vita di ricambio non ce l'hanno, o la loro vita di ricambio è un campo profughi, che è un addentellato della tragedia da cui hanno cercato di uscire e non sono mai usciti. Allora, il mio giudizio e la mia riflessione sulla Siria è la considerazione che, mentre io non sono più sequestrato, è un'altra vita, per milioni di siriani questa possibilità non c'è. E quindi il mio rapporto con loro non può che essere la conseguenza di questa constatazione.
La testimonianza del giornalista inviato del quotidiano La Stampa, Domenico Quirico, 152 giorni rapito in Siria, al microfono di Massimiliano Menichetti. Io mi congedo da voi ricordandovi, come sempre, il numero per gli sms 335 12 43 317, il nostro sito www.radiovaticana.va/105. Grazie in regia a Luciana Fantini e a Mauro Di Chiara, che governa la console. Grazie per il suggerimento. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.